Ecco una cosa che vi chiederei, e magari la ribadisco anche domani mattina quando arrivano tutti, vi chiederei di conservare per, durante la giornata un clima di silenzio. E io penso che non è soltanto, non siamo qui soltanto a fare una formazione intellettuale o ascoltare delle cose, penso che siamo qui anche a fare un percorso di spiritualità, cioè dobbiamo creare un clima grazie al quale e per mezzo del quale lo spirito può agire, può farsi presente, ma c'è bisogno anche di ascoltarlo questo spirito, e il silenzio penso che sia necessario, quindi cerchiamo di mantenere un clima di, perlomeno non di caos, e poi certo che poi non chiedo silenzio ai pasti, ecco, no? Però durante la giornata, durante gli spostamenti, ecco, tenere un clima silenzioso per aiutare tutti, ecco, siamo qui ad aiutarci. Già 2 giorni sono pochi perché per concentrarsi, quindi però se ci aiutiamo forse ce la facciamo. Se stessimo qui una settimana sarebbe più semplice.
Silenzio tra noi o anche nelle coppie?
No, no, tu speri, ecco, anche, no, poi per carità ognuno è liberissimo, però così nei momenti in cui ci si incontra durante la giornata. E, la tematica è la tematica, il vocabolario della relazione, delle relazioni, questo è il titolo del nostro weekend. E quindi faremo un vero e proprio vocabolario, nel senso che io enuncerò la parola e poi andrò a dire qualcosa su quella parola, ovviamente non in ordine alfabetico perché diventa difficile, ecco, no? Devono avere un senso, un seguito, ecco. Però alla fine, se le mettete assieme, può venire fuori un piccolo vocabolarietto delle relazioni, in particolare delle relazioni di coppia. Ora, una domanda che io mi faccio, mi sono posto e la faccio anche a voi, è: ma cosa ci sta a fare un prete a parlare a delle coppie, a parlare dell'amore di coppia, della relazione di coppia, magari della sessualità nella coppia e soprattutto dei figli, perché poi di questo parleremo anche, dei figli. È una domanda che mi sono posto, e quindi per questo che dicevo che il momento di dialogo alla fine magari della relazione e domenica è un momento prezioso per me innanzitutto, perché siete voi in realtà a dire qualcosa a me e a tutti noi, cioè siamo qui per arricchirci a vicenda. Io vi dico qualcosa che può essere anche della mia esperienza. Un prete non è avulso dall'amore, io per quello che, per come riesco, amo, ho amato, sono figlio. Anche se non ho figli, ma sono figlio, quindi qualcosa sul rapporto genitori-figli, forse posso dire qualcosa dall'altra parte. E poi in 20 anni, è 20 anni che sono prete, e qualche coppia l'ho accostata, l'ho ascoltata, e quindi penso di poter dire qualcosa, ma non per insegnare, non sono qui a insegnare, sono qui a condividere qualcosa. E questo è importante. E poi vorrei che passasse anche che le cose che vi dico non sono mie elaborazioni soltanto, ma ho chiesto aiuto a degli amici che sono degli autori, per me importanti, e quindi vi condivido anche la loro posizione, quindi secondo me delle cose importanti su queste tematiche io le ho apprese ad esempio dall'opera di Massimo Recalcati, quindi chi conosce questo autore si ritroverà in questo autore, le cose che dirò. Poi magari alla fine posso anche lasciarvi una sorta di piccola bibliografia. Vito Mancuso ha detto delle cose importanti su questo, Galimberti è un altro filosofo, e poi ci lasceremo accompagnare da un autore, ma lì leggeremo proprio dal suo libro, un autore che amo molto, si chiama Thich Nhat Hanh, un maestro tibetano, lui è un monaco zen tibetano, che ha scritto tantissimo, tradotto tutto in italiano, ma ha scritto un libro molto bello sulla coppia, sull'amore. E allora chiederemo aiuto anche lui. Quindi siamo qui tra amici, chiedendo aiuto degli amici che forse hanno guardato un pochino più lontano, e noi saliamo sulle loro spalle, quindi anche di questi personaggi. Quindi mi faccio soltanto megafono in qualche modo di questo. Vi faccio delle proposte, in modo che sarebbe bello che le cose che ascoltate qui in sala magari vi prendeste anche del tempo, ma non solo qui, perché in 2 giorni non si può fare tutto, ma magari a casa, per tornarci sopra queste cose, no? Per confrontarvi su queste cose, per criticare queste cose, perché appunto io vi dico delle cose e voi dite no, guarda, nella nostra esperienza non è così assolutamente, cioè, no? E quindi probabilmente vi provoco anche, vi provoco, e il verbo provocare è un verbo molto bello, provocare significa chiamare fuori. Allora, le cose che vi dirò, che ascoltate, probabilmente vi tirano fuori, fanno uscire da una zona di comfort in cui forse siete caduti inconsapevolmente, e dove si sta benissimo, perché nelle zone di comfort si sta benissimo, fino a quando non c'è qualcuno che vi tira fuori e scoprite che forse fuori è ancora meglio che la zona di comfort. Quindi la provocazione va sempre bene, e quindi io spero di essere un po' provocatore e provocante in questo senso. Io direi di iniziare, se ce la fate, perché il materiale è tantissimo, quindi almeno un pochino, non faccio un preventivo di tempo, ecco, se ce la fate, perché io registro soprattutto per gli amici di domani, quindi in modo che poi loro riescano a entrare. Se è un vocabolario, la prima parola è imprescindibile, cioè inizia proprio con la A. A come amore. E la domanda è una domanda, secondo me, fondamentale. Che cos'è? Cosa si intende per amore oggi? Cioè, noi viviamo in un contesto, culturale, sociale, antropologico, in Occidente perlomeno, dove l'amore viene inteso sicuramente in maniera diversa da quando vi siete innamorati. Se voi chiedete a un antropologo, a un sociologo, che cos'è l'amore oggi, vi dirà sicuramente che è un prodotto a scadenza, come il tonno. Ma d'altra parte è come tutti gli oggetti che tocchiamo. Voi sapete che negli oggetti, soprattutto quelli elettronici, esiste la obsolescenza programmata. Cosa vuol dire? Che è iscritto dentro l'oggetto, che deve smettere di funzionare entro un tot di tempo. Così è l'amore, oggi. E voi mi dite, ma no, dai, da che mondo è mondo? L'amore è per sempre. L'amore deve essere per sempre. È una definizione che ha figli adolescenti, o che hanno attraversato l'adolescenza, sa che se si promettono amore i due fidanzatini, si promettono a 12 anni, si promettono un amore per sempre. Cioè, capite, l'amore, questo ci hanno sempre insegnato, ma lo sappiamo, che l'amore è per sempre, deve essere per sempre. Ebbene, oggi pare non essere più così. Ogni amore inizia portando in sé già il seme della sua morte. Anzi, ci dicono che più un amore dura, ecco, già questo sarebbe un... io non posso chiedervi queste cose, però dite voi, tra di voi, nella coppia. Più un amore dura, maggiormente perde l'intensità. Evapora, evapora. È come lasciare aperta una bottiglia di prosecco, e più lo lasci aperto, più perde il suo essere frizzante, la sua sostanza. Ecco, sembra che sia così l'amore. Oggi viene descritto così. Diventa pesante. C'era una cantante anni fa, la Nannini, che diceva: questo amore è una camera a gas. Ecco cosa diventa. Col passare del tempo un amore diventa una camera a gas. E da una camera a gas devi uscire. O muori o esci. E a quanto pare, le statistiche ce lo dicono, molto volentieri si esce. Ovviamente i filosofi, sociologi, antropologi che ci dicono queste cose hanno, motivano questa cosa, non è che se, al di là delle statistiche che lasciano il tempo che trovano. Sapete, c'è il padre di questo pensiero, il padre si chiama Sigmund Freud. Il padre della psicanalisi. Cosa dice Freud? Freud sostiene che non c'è conciliabilità, cioè non è possibile conciliare passione, trasporto, intensità del desiderio erotico. Freud era fissato col sesso, cioè lui partiva tutto lì, tutto finiva lì. E legame di coppia. Le due cose non possono essere conciliate. Dove inizia uno, finisce l'altro. O esiste l'uno, o esiste l'altro. Allora, stando a questa affermazione di Freud, va da sé che l'unico modo perché ci sia passione, desiderio erotico, passione, trasporto, è necessario il tradimento del legame di coppia. Una coppia che sta a lungo assieme, si vorranno anche bene, sarà anche bello, sarà fantastico anche stare insieme, ma tutto ciò che è il trasporto, la passione, l'eroticità, svanisce, ma deve svanire. Quindi devi decidere, o stai in quel legame familiare di coppia, oppure se vuoi l'altro devi lasciare, o devi tradire. Questo è il pensiero freudiano. Freud ovviamente è una persona seria, non la butta lì così, lui dice che c'è un motivo profondo in tutto questo. Secondo lui il bambino venuto alla luce cresce amando la madre. Ma nell'impossibilità di viverla sessualmente. Vige il tabù dell'incesto. per cui fin da piccolissimi è vivo in noi questo sdoppiamento, o affettività, o legame familiare, o passione e sessualità. Noi nasciamo così, cresciamo così e ce lo portiamo avanti anche nell'età adulta. Vige l'inconciliabilità. Quindi o tenerezza, vita familiare, o passione, legami esterni. Ma se ci pensate un attimo, sempre guardando dall'alto, facendo una fotografia della nostra società, pare che sia così. Ti amo finché dura la passione. Ti amo finché dura la passione. Poi il legame ci porterà a vivere soltanto un bell'affetto, ma a quel punto io decido di andare a vivere la passione amorosa, il trasporto erotico, da un'altra parte. O lasciandoti o tradendoti. Allora capite che il ti amo per sempre in questo contesto non tiene? Che senso ha il ti amo per sempre? Allora la domanda che potrebbe essere posta è: ma dicono anche quanto dura questa passione prima di entrare nell'affettività, nel bene di coppia? Questa passione, perché poi ovviamente, questo lo dice Recalcati, no? Dice, poi si cambia da A, si passa a B, e poi con B si vive la stessa cosa, no? Una volta finita la passione amorosa, o stai con un tonno scaduto, oppure devi passare a C. Ma quando passi a C, dopo un po', ecco. Ma questa passione, questo trasporto, questo desiderio erotico, quanto dura? Beh, i neuroscienziati ci dicono che può durare da 3 a 18 mesi. È il tempo in cui la dopamina nel cervello opera tutto questo, poi si esaurisce e tu non provi più nulla. Devi passare oltre. C'è un altro aspetto di Freud che colpisce. Questo è un grande insegnamento, e ciò che Freud... Poi noi andiamo a contestare tutto questo, ovviamente. Ma bisogna ascoltare chi ha dato un'interpretazione a ciò. Non pago, Freud dice, guardate che l'amore che voi provate nella coppia è solo un amore narcisistico. E qui ci sarebbe molto da dire. Cioè, quello che voi chiamate amore è soltanto una passione narcisistica. Freud dice: amare non significa altro che adorare la propria immagine ideale incarnata dall'amato. È vero, ti dico ti amo, ma in questo dire ti amo, dice Freud, io amo me stesso in te. Cioè io amo me quando dico ti amo. Tu mi fai da specchio. Capite la perversione? Se avesse ragione Freud, ci siamo messi male. Amo in te il mio io. Amo in te il mio io. Anzi, Freud va oltre e dice che l'amore tra i due, l'amore nella coppia, non è che la ripetizione di amori antichi, rimossi, lontani. Andiamo fino in fondo. Amando te, io amo l'immagine di mia madre. Ogni amore, maschile, non c'entra, E Freud dice: l'amore del partner è sempre, in ultima analisi, l'amore per la propria madre. Cioè, io amo la sagoma inconscia della madre. Allora capite cosa viene proiettato sull'altro? Tutti i fantasmi del mio passato, di ciò che ho passato con mia madre, tutte le nostre esperienze di sessualità infantile, cioè l'altro, il partner, diventa un ricettacolo di tensioni, di immagini. Ecco, ovviamente, io personalmente contesto queste due posizioni di Freud, anche se forse qualcosa c'è, non possiamo buttare via tutto. Però credo che Freud è stato assegnato la psicanalisi, ha segnato il modo di concepire anche il legame, quindi non possiamo trascurarlo. Un altro aspetto, altra caratteristica dell'amore oggi, non soltanto l'amore è un prodotto a scadenza con l'obsolescenza programmata iscritta all'interno, ma oggi l'amore ha come impronta il sigillo, ha come il sigillo la novità. Oggi abbiamo bisogno sempre di oggetti nuovi. L'abbiamo detto, per reiterare la passione ho bisogno di un nuovo corpo che inneschi in me la dopamina. Però abbiamo detto che il nuovo avrà dopo poco il volto dello stesso. Il nuovo ha sempre il volto dello stesso, perché se io mi innamoro di B, Racalcanto dice questo, se io mi innamoro di B io scopro che dopo un po' ha lo stesso volto di A, allora devo cominciare ad amare C che ha lo stesso volto di B, e avanti così, diventa un'ossessione. Allora contestiamo questa posizione, che non vale soltanto per le relazioni, non vale soltanto per i volti o per i corpi, vale per tutto, visto che oggi abbiamo bisogno, sembra che noi viviamo, se facciamo un'esperienza nuova, se compriamo qualcosa di nuovo, pensiamo che la novità sia la panacea di tutti i mali. Allora la sapienza, anche quella evangelica, cosa ci dice? Una cosa importantissima, che la novità va cercata dentro lo stesso. La novità va cercata dentro lo stesso, non nell'altro, in qualcos'altro. Capite? Qui la saggezza antica di sempre ci suggerisce questo. La novità è cercare, la saggezza è cercare la novità nello stesso. Facciamo l'esempio di chi vive tutta la vita con il rito e la ritualità. Prendiamo i monaci. Ecco, prima facevo l'esperienza della tradizione, dei saggi. I monaci. I monaci sono lì a ricordarci che la novità consiste nel fare sempre le stesse cose. E io credo che il miracolo dell'amore, e in questi giorni parleremo molto del miracolo dell'amore, il miracolo dell'amore sta proprio qui, trasformare lo stesso in nuovo. Perché questa è la potenza dell'amore. Questo è non va spiegato, ma abbiamo bisogno, Freud non può spiegare queste cose. Lo si vive. È un mistero. L'amore possiede questa potenza, rendere ogni giorno nuovo. Per questo che l'amore è un mistero, o se vogliamo, forse un termine migliore, l'amore è una sorpresa. Contraddicendo la posizione freudiana. O se vogliamo, l'amore è sempre un incanto. Guardate che l'etimo di incanto è bellissimo. È sempre un canto nuovo. È sempre vivere un nuovo canto. Questo fa il miracolo dell'amore. Questo. E non riesci a stupirti, non riesci a spiegare agli altri, a spiegarti questo mistero. Per questo che l'amore incanta e può diventare un incantesimo, le radici sono sempre le stesse, le radici sono sempre le stesse di queste parole, incanto, incantesimo, in francese char, ma poi c'è una parola tremenda che deriva alla stessa radice, incanto, vendita l'incanto, non è positivo. Perché può degenerare. Vi leggo un passaggio di un monaco, si chiama John Maine, che molti di voi lo conoscono perché medita. Vi leggo questo passaggio che l'ho recuperato perché è azzeccatissimo. John Maine dice, l'altro giorno un giovane è venuto in monastero da me. E mi ha chiesto, ma come fate a sopportare di guardare fuori dalla finestra e vedere ogni giorno la stessa cosa? Non vi fa diventare matti? Forse, dice John Maine, la vera domanda avrebbe dovuto suonare così, com'è che riuscite a vedere sempre così tante cose nuove quando guardate fuori dalla finestra ogni giorno? Capite la differenza? È un punto di vista diverso. Allora forse siete voi a insegnare, a insegnarmi che lo sguardo fa la differenza. Lo sguardo, la sorpresa, l'incanto, il miracolo dell'amore compie questa bellezza, questo canto, che è quello di vedere il nuovo nello stesso. Ma sta a noi coltivare la dimensione della sorpresa. Sta a noi abituarci a non assuefarci allo stesso. È un impegno, non viene naturale. In un rapporto di coppia, quindi, la sfida sa raggiungere a rendere lo stesso corpo, lo stesso volto, lo stesso rapporto sempre nuovo. Ma se si riesce, se ci si impegna, se non facciamo scadere tutto nello scontato, se non facciamo cadere tutto nello scontato, se viviamo questa novità nello stesso, lì entra l'Eterno. L'Eterno entra nel tempo. Dio, l'amore, la vita, l'energia si fa carne. Perché Dio non è altro che novità. E io penso che questo tipo di amore che scopre sempre il nuovo nello stesso, è incanto, sorpresa, mistero, ma in ultima analisi bellezza. La bellezza che cos'è? Cioè, non so, se amate l'arte e andate a vedere un quadro che amate in una galleria, voi non vi stancherete? Chi si stanca di guardare un Caravaggio? Chi è quel folle che dice, ma sì, ma è sempre lo stesso, dai. Chi è che si stanca a vedere la Cappella Sistina? tu torni, è sempre nuovo, ma sono quante volte ne hai visto? Ma è sempre, la bellezza è questa, la bellezza è proprio il miracolo del nuovo nello stesso. E allora quel volto che ti compare ogni mattina è sempre lo stesso volto, ma tu lo ami sempre quel volto, perché è vero, è sempre lo stesso, ma è sempre nuovo e non ti stancherai mai di guardarlo. È un'opera d'arte. L'altro ieri ho sentito per telefono Antonio Tellung, che molti di voi conoscono, lui ha 90 anni, penso, adesso, e hanno celebrato l'anno scorso 60 anni di matrimonio con Giulio. No, di più. Comunque, questa coppia incredibile di Roma, sono due amici cari di Roma. E lui, sono pieni di acciacchi, Giulia cade sempre, è proprio una... Veramente, ho detto, Antonio come va? Cosa vuoi che vada? Gli acciacchi, siamo qui, ma sai cosa ti dico? Cioè, non lo diceva ogni volta che lo sento, dice, ma noi siamo, va sempre meglio, cioè tolto l'aspetto fisico di questa decadenza, ecco, ma noi ci amiamo, noi stiamo lì seduti, ci guardiamo, e sai cosa ho pensato, Paolo? Che se esiste il paradiso sarà soltanto poco di più, sarà solo poco di più. Sono più di 60 anni che sono insieme e si guardano con questa, capite, sono loro anche che mi hanno insegnato queste cose. Questo è il miracolo dell'amore. Certo che con tutte le loro fatiche hanno scritto dei libri anche su queste cose, cioè la fatica c'è stata, ma intanto questo miracolo, il paradiso, se esiste, sarà solo un poco di più. Tre minuti? Ai 30 finisco, così. Quindi ho visto come parole, amore, novità, tutto. Va da sé che quando amo l'altro, amo tutto di lui o di lei. Sapete, ecco perché ci vuole molta attenzione, ci vuole molto lavoro, ecco, non diamo mai nulla per scontato, non diamo mai nulla per scontato. L'amore va coltivato, l'amore è questo fiore, questo giardino che va coltivato, bisogna annaffiarlo, bisogna essere giardinieri. Io credo che gli amanti siano dei giardinieri, gli amanti sono dei giardinieri che hanno il compito di lavorare sempre a questo giardino. Poi ascolteremo Thich Nhat Hanh quando parla dei due giardini. Un inganno dell'amore è amare a pezzi. L'amore è amore, qui uso una parola difficile, la spiego, l'amore è amore dell'oggettività dell'altro. O è così o non è amore. Chiamiamolo altro, parliamo passione, benevolenza. Oggettività vuol dire io ti amo in tutto ciò che sei. Amo anche i tuoi sintomi, anche ciò che non mi va bene, anche ciò che non mi torna. Amare la fragilità dell'altro. Capite che è l'opposto di un amore idealista? L'amore ideale, che poi in ultima analisi è la frantumazione di molti matrimoni, no? L'amore ideale è, ma io pensavo che tu fossi, no? È l'amare a pezzi. Io amo delle parti di te. Gli amori che durano poco sono gli amori che amano a pezzi. Come se si amasse solo le tessere di un colore, perché mi piace solo il blu, solo il rosso di un grande mosaico. L'amore o è totale o non è. E io credo che sia qui che si scrive la differenza ultima tra amore romantico e amore autentico. Nell'amore autentico non ci si attende nulla dall'altro, in quello romantico sì. Ad esempio, nell'amore nell'amore autentico, scusate, in quello romantico, e la speranza che ci dia la felicità, l'altro. Cioè, quanto rischio c'è quando ci innamoriamo di qualcuno, cercare nell'altro il compimento delle nostre aspettative? Capite che se l'altro diventa il compimento delle mie aspettative, / desideri, è già finita, è già fallito. L'altro non può essere il compimento dei miei desideri. L'altro diventa soltanto una scusa, uno schermo. E forse è per questo che si suole passare così rapidamente dall'innamoramento all'odio. Perché nessuno può e potrà mai soddisfare le aspettative dell'altro. Ora, se tu pensi che l'altro, questo è, lo affronteremo questa tematica del maschile, soprattutto l'uomo, il maschio, che si crea aspettative infinite verso l'altra, e quando l'altra disattende, perché nessuno può compiere aspettative così mostruose, allora subentra l'odio, la violenza. L'amore è unico. E vi lascio con una poesia bellissima di un poeta che ha cantato molto l'amore. Si chiama Pablo Neruda. Neruda scrive: non t'amo come se fossi rosa di sale, topazio, o freccia di garofani che propagano il fuoco. T'amo come si amano certe cose oscure, segretamente, entro l'ombra e l'anima. T'amo come la pianta che non fiorisce e reca dentro di sé, nascosta, la luce di quei fiori. Grazie al tuo amore vivo oscuro nel mio corpo il concentrato amore che ascese dalla terra. T'amo senza sapere come, né quando, né da dove. T'amo direttamente, senza problemi, né orgoglio. Così ti amo, perché non so amare altrimenti. Che così, in questo modo in cui non sono e non sei, così vicino che la tua mano sul mio petto è mia, così vicino che si chiudono i tuoi occhi col mio sonno. Libertà e responsabilità. Quando chiedo agli studenti: ma cos'è per voi la libertà? Non sono ragazzini, sono universitari. Ognuno dice, una sorta di brainstorming, ognuno dice la sua, e alla fine però, se tiriamo le fila, è fare, poter fare ciò che si desidera. Questo è il concetto di libertà. Alla fine viene fuori questo. Cioè, io sono libero quando posso esprimermi, posso fare. Quindi la libertà come possibilità d'espansione massima dell'ego. E non è soltanto dei ragazzi questo. È un po' il concetto di libertà che gira in Occidente. Va da sé che quando l'altro diventa limite al mio delirio di espressione, quando l'altro impedisce la mia massima possibilità di espansione dell'ego, va fermato. O extrema ratio, va eliminato. Questa accezione di libertà, che è molto in uso in Occidente, tira in ballo un'altra parola fondamentale, che è responsabilità. Che cos'è la responsabilità? Lo dice la parola etimologicamente, responso vuol dire rispondere. La responsabilità è la risposta all'invocazione dell'altro. Allora, voi capite che partendo dal concetto di libertà, come fare ciò che desidero, impedisce alla fine di rispondere all'invocazione dell'altro. E l'altro, lo vedremo meglio dopo, ma comincio a dirlo, l'altro, chiunque altro, dal partner al figlio, al vicino, l'altro per definizione è sempre invocazione del mio nome. Io sono perché tu mi invochi. Il mio nome è perché tu lo invochi, nessuno si chiama da solo, capite? Noi siamo chiamati, noi siamo invocati. E quando l'altro mi invoca, io sono. Per cui dovremmo essere responsabili proprio per vocazione, perché continuamente invocati dall'altro. Ma se la mia libertà è soprattutto, se la mia libertà è assoluta, sono anche libero di non rispondere alla tua invocazione. E in questo modo divento irresponsabile. E guardate che qui si nasconde un grande pericolo, l'affermarsi del mito del self-made man, dell'uomo che si fa da solo. Cioè costruirsi nell'autoreferenzialità. E questo pericolo, sempre in agguato, di pensare che l'importante è che se io sia libero, si nasconde un pericolo, soprattutto in Occidente. Io parlo, ecco, quello che sto dicendo lo sto dicendo per l'Occidente. Voi capite che le cose cambiano e cambierebbero se fossimo in una cultura orientale o dell'estremo oriente. Però viviamo in Occidente, quindi giusto. Ecco, in Occidente si è affermato il mito del self-made man, dell'uomo che si fa da solo, il mito del farsi da sé, il costruirsi nell'autoreferenzialità, cioè pensare che io sono talmente libero da non rispondere neanche alla tua invocazione, cioè vivere da irresponsabili. Questo è un delirio. Vivere da irresponsabile, cioè di non rispondere alla tua invocazione, che poi vedremo che noi siamo, lo ripeto, soltanto perché rispondiamo all'invocazione dell'altro. Vi ricordate in Genesi, all'inizio della Genesi, c'è il cosiddetto mito della torre di Babele. Se voi leggete il brano, a un certo punto dice: su, venite, facciamoci un nome. Facciamoci un nome. Ecco, poi qui bisogna specificare, il nome nella cultura semitica e orientale in genere è importantissimo. Noi occidentali abbiamo perso la potenza del nome. In Estremo Oriente, e anche nella cultura semitica ebraica, il nome è la persona. È la persona. Noi purtroppo abbiamo perso, per noi non, abbiamo banalizzato il nome, ma dire il nome è dire la persona. Allora venite, facciamoci un nome, vuol dire autocostruiamoci, edifichiamoci da soli, senza relazione, capite? Senza invocazione, senza responsabilità. Questo è un disastro. Noi non possiamo farci un nome da noi stessi. Noi siamo solo in quanto chiamati. E perché qualcuno pronuncia il mio nome che io sono. È sempre un tu a costituire l'io. Io sono perché tu sei. Io sono perché tu sei. E mi invochi. Chi non vuole rispondere a nessuno, ognuno si sente questo, io non voglio rispondere a nessuno, e quindi non essere responsabile di nessuno, semplicemente non è. Ora, oggi pare che l'altro, chiunque altro, dal partner a quello molto lontano che si sta avvicinando, stia scomparendo. C'è un sociologo molto in gamba, italiano, si chiama Luigi Zoia, non so se avete letto qualcosa. Dice che noi stiamo vivendo oggi in un'epoca dove si vive la morte del prossimo, la morte del prossimo. L'altro c'è, sì, l'altro c'è perché c'è l'altro, ma è virtuale. È come le amicizie sui social. Ci sono, ma sono lontane. Siamo in un momento storico dove vanno molto le adozioni a distanza, o si fa del bene a distanza. Però tutto questo è ciò che è di più lontano più possa essere riguardo all'amore. Non vi è amore se non attraverso una mutua dipendenza. L'essere indipendente non può essere aperto all'amore. Nessun uomo è un'isola. Questo lo diceva Thomas Merton. Nessun uomo è un'isola. Allora, il partner, il tu della coppia, l'altro, è ciò che fa essere me. Nella misura in cui io rispondo alla sua invocazione. Ci si edifica rispondendo l'uno dell'altro. Massimo Recalcati, che ho già citato ieri sera, ricorda che la prima apparizione dell'amore nella vita di una persona è la risposta del grido del bambino nella notte. Guardate, è un'affermazione molto importante. La madre, anche il padre a volte, è risposta all'angoscia del bambino che si trova a gridare nel buio della notte. La rivelazione dell'amore sta tutto nella risposta a quel grido. Dire eccomi, ci sono qui perché, per te, sono qui perché rispondo al tuo grido, quella è la prima esperienza dell'amore che si fa. Capite? L'amore nasce, l'amore si sperimenta come risposta all'invocazione del grido. La prima esperienza del bambino, la prima esperienza è che qualcuno si avvicina e ti dice: eccomi, sono qui per te, sono risposta alla tua invocazione di aiuto nel buio della notte. Responsabilità, rispondere. Capite dove sorge l'amore? Dove sorge l'amore? Come risposta, sempre come risposta al grido nel buio della notte. È lì che si dà l'amore, è lì che c'è la crescita, è lì che c'è il compimento. Questo vale sia nella coppia, ma voi pensate la nostra cultura, la nostra società, se si sta edificando, se si sta venendo fuori, sta emergendo, si sta compiendo la nostra umanità, perché sta rispondendo all'invocazione, sta rispondendo a un grido nella notte. Pensate la situazione che stiamo vivendo oggi in Occidente, di quante grida si stanno elevando nella notte e non c'è nessuno che risponde. Non c'è nessuno che risponde. Che tipo di società, che tipo di umanità si sta fermando? Stiamo crescendo? Se la nostra, questo non è solo personale, è una questione di società, è una questione di umanità. La nostra umanità si sta fermando, stiamo diventando più umani perché stiamo rispondendo al grido di un'umanità che sta gridando nella notte, che ci sta invocando, che ci sta chiamando per nome. Siamo responsabili. Cioè stiamo rispondendo al grido? Se sì, stiamo crescendo come umanità. Se no, se la risposta è no, ci stiamo imbarbarendo sempre di più. Stiamo regredendo. Vi ricordate, sempre in Genesi, Dio dice a Caino: dov'è tuo fratello? Ma sono mica custode, che potrebbe essere, sono mica responsabile. E invece sì. Ecco, diciamo una cosa, e questa la prendiamo dal Vangelo. Si è liberi, e questo lo dico anche agli studenti, guardate ragazzi, voi siete liberi solo nel momento in cui fate del bene. Si è liberi soltanto facendo il bene. Quindi capite che già l'assioma si è liberi perché si fa ciò che si vuole, non torna. Non sono libero perché posso fare il male. Se faccio il male, non sono libero. Si è liberi soltanto facendo il bene, rispondendo. Quindi amare non è soltanto rispondere al grido dell'altro nel buio della notte, ma accogliere l'altro nel suo uscire dalla notte. Amare è fare spazio all'altro. Amare è fare spazio all'altro nella sua totale oggettività. Amare è fare spazio all'altro e accoglierlo. E qui c'è ancora la tradizione ebraica ha una bellissima immagine, quello dello Zinzum, non so se l'avete sentito, lo Zinzum è una immagine della mistica ebraica. Dice che quando Dio ha creato l'uomo e il mondo, ha trattenuto il respiro. Pensate che l'immagine è bellissima, eh? Dio, questa libertà assoluta, che quando crea un'altra libertà, quando ha una libertà di fronte a sé, trattiene lo spirito per far spazio all'altro, se no occupa tutto, capite? lo zinzum è una zinzum non vuol dire niente, è un suono onomatopeico, no? Del respiro. Quindi un amore che trattiene il respiro per far respirare l'altro, per fare spazio all'altro. E qui io credo che sia questo l'amore, sia questa la responsabilità, sia questa la libertà. E questo ci dice che amare, quindi, non è principalmente fare qualcosa per l'altro. Questo è un grande inganno dell'amore. Amare non significa, in primis, fare qualcosa per l'altro, ma semplicemente accoglierlo. Accoglierlo. Nella sua oggettività. Per quello che è, non per quello che io penso debba essere. Amare significa trattenere il respiro perché l'altro possa cominciare a respirare meglio. E guardate che è importante questo, non fare ma accogliere. O se vogliamo semplicemente esserci. Amare è innanzitutto un esserci, non un fare, un esserci. Leggevo in un testo di un testo zen, quindi siamo in Estremo Oriente. L'autore dice: una delle principali minacce al processo di purificazione interiore sta nella credenza che tanta preoccupazione per l'io non serve ad aiutare gli altri. L'ideologia dell'altruismo si è infiltrata nelle nostre menti occidentali, sia attraverso il cristianesimo, sia attraverso l'umanesimo ateo. Nel buddismo zen, continua l'autore, è chiaro. Il miglior modo per aiutare gli altri è essere se stessi. E che è difficile sapere che cos'è meglio per l'altro. Perché bisognerebbe essere lui, trovarsi nelle sue situazioni. Ogni aiuto a qualunque tu è puramente volontaristico, superficiale, finché non si scopre che io sono tu, che io sono tu, e tu sei me. Che siamo una cosa sola. La scelta più azzeccata pare essere dunque lasciare che l'altro sia quello che è. Credere di poter essere d'aiuto è quasi sempre una presunzione. Nello Zen si insegna a lasciare in pace gli altri, perché poco di quel che accade loro è realmente affare nostro. Rimanere dove ci corrisponde stare, dove è giusto stare, non è un compito facile. Andare solo dove realmente ci chiamano è più complicato di quel che sembra a prima vista. Andare solo dove siamo invocati. Pensate la lezione, andare solo, prestarsi solo dove siamo invocati, dove siamo chiamati, dove c'è un bisogno di responsabilità, di risposta. E guardate che molte volte, questo soprattutto nel rapporto genitori-figli, è capitale, verrà fuori ancora. Ma io l'ho fatto per il tuo bene, ma io non te l'ho chiesto, io non ti ho invocato, ma io l'ho fatto per il tuo... Guarda questa frase emicidiale, può fare tanto male, l'ho fatto per il tuo bene. Sì, ma io non te l'ho chiesto. A volte la migliore azione è non agire, dice lo Zen. La migliore azione è non agire. Questo vale anche nel rapporto di coppia, vale anche nell'amicizia. È molto difficile non agire a volte. Ma io pensavo che, io immaginavo che, a me sembrava che, sì però no. Cosa ne sai di me? Cosa ne sai di ciò che avevo veramente bisogno in quel momento? Noi facciamo fatica in Occidente a entrare in questa mentalità. Anche, appunto, come dice questo autore, forse per una falsa immagine di benevolenza che il cristianesimo ha fatto passare. No? Ora, ecco, credo che la responsabilità è la vita, o meglio, c'è la libertà che chiama la responsabilità, e si risponde solo laddove, si diventa risposta solo laddove c'è questo grido di aiuto nella notte, dove c'è l'invocazione. Allora impariamo a non agire, impariamo a non fare, impariamo l'astinenza. L'astenerci. Io credo che la meditazione, visto che ci accompagnerà anche la meditazione in questi giorni, ci sta accompagnando, la meditazione ci insegnerebbe tantissimo su questo. Proprio la meditazione come pratica, ma come fondamento anche filosofico. La meditazione è un non fare. È un non fare, è un non agire, è un non operare, ma intanto sei trasformato. Pensate, lo cito sempre, quel passaggio molto bello di... del Tao, che dice, il saggio quanto meno opera più crea. Il saggio, quanto meno opera, più crea, più edifica. Allora io credo che possiamo edificare rapporti sani, possiamo edificare relazioni feconde quando non facciamo, quando non interveniamo a tutti i costi, quando non preveniamo. Altra parola. Apprendimento. Vedete che non stiamo seguendo un ordine alfabetico, ma sono parole anche un po' slegate tra di loro. Ma come si può rispondere al grido dell'altro nella notte? Cioè come si fa a diventare responsabile di rispondere all'invocazione dell'altro se non capiamo più la lingua dell'altro? Questo è un altro dramma, è un dramma dell'amore, ecco. Oggi ognuno parla la sua lingua. Ognuno parla la sua lingua. Da questo deriva che l'amore è imparare la lingua dell'altro, che è sempre una lingua straniera, in quanto l'altro è e sarà sempre un mondo a sé, una terra straniera. Ora, se l'amore è imparare la lingua dell'altro,
Questo comporta pazienza, frequentare molto quella terra straniera, esercitarsi, avere pazienza di non comprendere. E guardate, questo lo dicono gli psicanalisti, questa cosa per il maschio è tremendo. Perché la lingua della donna è veramente una lingua straniera. Per questo per i maschi è sempre più difficile amare. Questo è cronaca. L'alternativa alla fatica della comprensione di questa lingua si chiama violenza. Cioè, se io devo fare fatica, devo imparare, devo frequentare, io questa pazienza non ce l'ho, dice il maschio. Se non, tu non ti fai comprendere, se io non comprendo la tua lingua, io passo alla violenza. Sino eliminare il problema, sino eliminare tu straniera per me, capite? Si bypassa il problema della traduzione, della fatica. Non è data una terza via, o impariamo la lingua dell'altro o elimineremo sempre l'altro. In qualsiasi modo, non necessariamente fisicamente. Si può distruggere l'altro, ad esempio, con l'indifferenza. Io rinuncio a comprenderti. Tu parli, ma io rinuncio a comprenderti. Faccio silenzio. Capite allora la fatica proprio di imparare una lingua. Una lingua che è dell'altro, appunto, che però nella convinzione, questo credo che sia importante, nella convinzione che non si arriverà mai a possedere la lingua dell'altro. Completamente. Perché l'altro è sempre, comunque, un mistero. E il mistero significa qualcosa di talmente ampio, talmente grande, che non potrà mai essere abbracciato, compreso totalmente. È quella fatica dell'apprendimento. È una parola importante questa, apprendimento. Altra parola. Duplicità. Duplicità. Doppio. L'amore è sempre esperienza del due. L'incapacità di amare è essere radicati nell'uno, nel solipsismo. C'è un passo del Vangelo, o meglio, più passi, e questo non so se avete fatto caso perché è interessante. Gesù, quando manda i suoi, li manda i messi in missione, li manda sempre due a due. Non vi siete mai chiesti il perché? Non per farsi compagnia, perché, ma proprio perché, anzi dice, andate e siate i miei testimoni, cioè testimoniate l'amore, ma certo, perché l'amore è soltanto due, e duplicità. Il due è il principio della relazione. altrimenti è narcisismo e si cade nel mito di Narciso. Se l'altro è il mio riflesso sull'acqua, io annego. Il solipsismo fa negare. Quindi il due è sempre il principio della relazione. Non solo il rapporto uomo-donna, sono soltanto un rapporto di coppia, ma in tutte le relazioni. Il problema oggi è che siamo sempre più monadi, individui solitari, viviamo da soli, siamo mondi a sé stanti, però dobbiamo capire il perché si sta fermando questo amore del solo. Perché c'è questa esaltazione? Guardate che c'è sempre più persone che dicono: ma io da solo sto benissimo. Interessante questo, è drammatico da una parte, ma interessante. Ma proprio persone che fanno la scelta, e ci sono tante persone che sono sole non per scelta, ma ci sono tante persone che lo sono per scelta. Magari più delle volte, almeno quelle che io conosco, sono persone che hanno fatto delle esperienze fallimentari nell'amore. E quindi hanno detto: basta, io da solo sto benissimo. È drammatica. Però è giusto andare in fondo a questa cosa. Perché siamo arrivati a questo? Ma semplicemente perché ogni volta che c'è incontro amoroso, ogni volta che c'è una relazione, lì si verifica anche la possibilità del rischio. Un rapporto è sempre un rischio. Un rapporto è sempre un rischio. Amare significa accettare di fare l'esperienza della propria vulnerabilità. Chi decide di amare e di lasciarsi amare, ovviamente, accetta il rischio della vulnerabilità, quindi della fragilità e del fallimento. Cosa vuol dire essere vulnerabili? Significa lasciarsi toccare, lasciarsi ferire. Se io comincio ad amare, accetto di lasciarmi ferire, di essere toccato, di essere messo a nudo, di essere spogliato, decidi. Però oggi, ma forse sempre, si è sempre avuto tanta paura di lasciarsi scoprire. Capisci? Perché se tu entri in una relazione, l'altro, tu lasci all'altro la possibilità di comprenderti, di ferirti, di scoprirti e di vedere magari anche le tue zone d'ombra. Ti metti appunto nudo. Giungere ad essere vulnerabili, quindi toccabili, ci condurrà prima o poi a scoprire, a far scoprire, quindi a scoprire proprio nel senso di rivelare il nostro vero cuore, il nostro vero sé, quello che siamo realmente, in una parola, la nostra verità. Amare significa vulnerabilità e quindi verità. Ma sono disposto veramente fino in fondo a svelare la mia verità? Essere vulnerabili significa dare permesso all'altro di toccare anche il mio cuore, di togliermi le maschere, perché ciascuno di noi ha delle maschere. Questa cosa del gioco delle maschere è importantissimo nelle relazioni. Sarebbe anche interessante, visto che sempre in Occidente abbiamo un Pirandello che ha giocato molto su questa cosa, soprattutto in quel romanzo che è uno, nessuno, 100.000. Facciamoci questa domanda: ma io nei tuoi confronti, mi sono tolto tutte le maschere? Perché sapete qual è, cosa si innesca? Di indossare maschere in ciascun ambiente che frequentiamo. Siamo bravissimi, noi siamo degli attori, siamo dei personaggi. Tra l'altro il termine persona in greco significa proprio colui che indossa le maschere. La persona era l'attore nel teatro greco. Noi rischiamo di essere attori, di recitare parti in tutti gli ambienti che frequentiamo. Perché? È un sistema di difesa, capite? Per farmi accettare, per farmi amare un po' di più, per sperimentare un po' di affetto, no? Allora metto maschere in tutti gli ambienti che frequento. Il lavoro, gli amici, no? Ciascun ambiente. La domanda è: ma anche con te, mio partner, sto indossando una maschera? Tu in questi anni me l'hai tolta? Mi hai fatto questa grazia? Il folle di Gibran, noi di Gibran conosciamo soprattutto il profeta, ma ha scritto anche un bellissimo libro, Il folle, e lui dice che è diventato folle quando finalmente ha scoperto che qualcuno, dei ladri, gli hanno tolto le maschere. E lui grida: chi mi ha rubato le maschere, maledetti? Poi viene chiamato da un ragazzino su da un palazzo che gli dice: ma tu sei un folle. E lui dice, vuole rimproverarlo, alza gli occhi e viene accecato dal sole. E dice: ma io il sole non l'ho mai visto, perché ho sempre indossato le maschere. Quindi da lì comincia a benedire, a ringraziare i ladri che gli hanno tolto le maschere. Io credo che una relazione di coppia sia graziosa, cioè sia di grazia, sia un evento di grazia, quando ci aiuta a smascherarci, a diventare vulnerabili, a lasciarci toccare. Ma non per autolesionismo, ma perché quella è la nostra verità. L'altro ci può dire chi siamo veramente, perché noi non riusciamo, capite, arrivare a dirci chi siamo. Dirci chi siamo è sempre un evento di grazia, cioè gratis, arriva l'altro a dirtelo. Però questo tramite la vulnerabilità. L'altro, il partner, è sempre rivelatore della mia fragilità, del mio limite. Una relazione di amore sarà matura quando giungerà a riconoscersi finalmente dipendente. Una relazione d'amore è sempre dipendente. Oggi, assieme a quel termine libertà di prima che ho accennato all'inizio, no? L'altro grande mito è l'indipendenza. No, forse no. Sembra un paradosso. È solo nella dipendenza che si compie l'uomo libero. È solo nella dipendenza che si crea, si compie, si realizza l'uomo libero. Si sono costruiti ponti esistenziali, si sono costruiti ponti esistenziali tra le isole che siamo. Non siamo più isole. È interessante quando finisce un rapporto, la frase che l'accompagna solitamente è questa: avevo bisogno della mia libertà. Avevo bisogno della mia libertà. Che nasconde un mondo, ovviamente, questa frase. Proviamo a tradurla. Ho bisogno di scappare da te perché mi stai rendendo vulnerabile. E io questo non l'accetto.
E dopo aver affrontato la parola duplicità, adesso ci affrontiamo un'altra coppia in realtà di parole, perché molte vanno lette insieme. E la coppia di parole è piacere e felicità. Perché le cito insieme questi vocaboli? Perché oggi si sta verificando questo, una grossa confusione tra piacere e felicità. Allora forse dedicare 10 minuti a questa confusione può essere utile. Se tu chiedi a qualcuno, ma sei felice? Ti dirà, felice. Allora cominciano col dire, ma sì, sono sereno, a volte sono più contento, ma proprio felice. Cioè abbiamo paura di usare il termine felicità, capite? Per noi felicità è un'utopia, sembra, è qualcosa di molto lontano, inarrivabile, eppure siamo fatti per questo, siamo fatti per la felicità. Il dramma è confonderla, la felicità, con il piacere. Ecco, perché è importante distinguere i due termini? Perché se impariamo a farlo, usciamo dalla logica perversa che ci muove continuamente ad agire, quando agiamo, che è quello del mi piace e non mi piace. Guardate che questo non è soltanto degli adolescenti, è proprio di ciascuno. Noi ci lasciamo muovere dal mi piace o non mi piace. Ma un agire etico, morale, che si fonda sul mi piace o non mi piace, non è certamente maturo. Il piacere è legato alla sensazione, al corpo. Il piacere è sempre apparente e ha un grande inganno. Il piacere cessa immediatamente dopo la fruizione, dopo un rapporto sessuale, dopo aver mangiato un cibo, dopo un gioco. Il piacere cessa, la felicità è per sempre. Ecco, mentre parlo, cioè, cerchiamo di superare, rido di me stesso, nel senso che sembra che stia sfogliando i cioccolatini Perugina, no? Con queste, i baci, no? Con queste frasi, questi slogan, lo so, sembrano degli slogan, però mi vengono così, però cercate di andare oltre, che non voglio fare... Il piacere è momentaneo, dura l'istante della fruizione, abbiamo detto, il tempo di un abbraccio, il tempo di una matriciana. Il piacere è soddisfazione del bisogno, è qui importante, il piacere e la soddisfazione di un bisogno indipendentemente da una relazione. Non devo vivere necessariamente una relazione per provare piacere. E l'inganno dove sta? Che promette, il piacere promette, ma non mantiene. Per questo è un inganno. La felicità è qualcosa di molto più profondo. Se il piacere è legato alla sensazione, la felicità riguarda l'anima. La felicità è la soddisfazione che viene da una relazione, un'apertura verso l'altro. Si dà felicità soltanto in due. Perché il piacere non può appagare, cioè soltanto un'illusione? Perché noi siamo fatti per una relazione, ontologicamente, cioè nell'essere siamo fatti per la relazione. Il piacere è legato all'istinto. Il piacere guida, ad esempio, l'animale nell'assunzione del cibo, nell'accoppiamento per la riproduzione della specie. Poi cessa. Forse è per questo che non abbiamo animali felici ma soddisfatti. Il piacere dà soddisfazione. Una volta che compi quell'azione di cui avevi bisogno, tu sei soddisfatto, ma non necessariamente felice. Ecco, distinguiamo soddisfazione con felicità. Sei felice? Ma sì, sono felice, sono soddisfatto della mia famiglia, del lavoro che faccio. Capite? Le usiamo questi termini, però anche se li diciamo in maniera abbastanza così superficiale, in un dialogo anche veloce, però sotto c'è qualcosa. Andiamo sempre, e qui dico sempre, salviamo le parole, salviamo le parole. Quando diciamo dei termini, quando parliamo, diamo peso a queste parole. C'è un abisso dietro ogni parola. Tutto quello che ho detto non è per demonizzare il piacere. Il piacere è fondamentale nell'esperienza umana. Ma solo come compimento di una relazione. Cioè il piacere assume valore quando lo si vive in una relazione. Quindi gli atti propriamente animali, che sono il sesso, il cibo, il cibarsi, hanno senso, hanno valore soltanto se giocati in una relazione d'amore, perché oltre al piacere danno anche felicità. Capite? Anche questi atti prettamente legati, quindi sono atti animali, se vissuti in una relazione d'amore conducono alla felicità. Tolti dall'alveo della relazione e dell'amore, sesso, cibo, danno piacere sull'istante, ma poi lasciano l'amaro in bocca. ho dedicato anni fa un libro proprio a tutto questo, quando scrissi L'inganno delle illusioni, no? I sette vizi capitali. E, lì, però lì ho dedicato un libro assieme a queste psicologhe, però qui vi dico soltanto un po' l'essenziale, tanto per... così, per prendere consapevolezza dei termini. Il piacere cercato, la soddisfazione cercata in sé, quindi al di fuori dell'amore e relazione, crea frustrazione, crea soprattutto assuefazione. E occorrerà alzare sempre di più l'asticella della prestazione, ad esempio sessuale, perché mi dica ancora qualcosa quell'atto. Capite? La suefazione entra proprio lì, in questo piacere smodato, cioè slegato, non smodato, ma slegato da una relazione. Crea suefazione, e per uscire dalla suefazione devi alzare l'asticella. Nel caso della prestazione sessuale devi cadere o scadere nel campo della perversione o della quantità di cibo, ad esempio. La quantità di cibo, e cadi nella bulimia. Quindi pensate, nel campo della sessualità non c'è bisogno di è immediato pensare. Uno dice, ma perché devo prendere cibo? Non va bene che io mangi da solo tutti i giorni? Cioè non... Guardate, anche qui si aprirebbe un mondo, no? Anche sul cibo come elemento di relazione, la tavola come elemento di relazione. E penso che in una coppia, in una famiglia, questo andrebbe recuperato. Tutto questo discorso io ve lo faccio proprio perché possiate leggere queste cose come coppia. A che punto siamo su questo punto? Cioè, a che punto siamo su questo aspetto? Se l'assumere cibo e tuffare la faccia dentro ad un piatto da solo non vuol dire, ma anche si può assumere cibo da solo anche in una tavolata di 5 persone, capite? Io ho la mia faccia su il mio piatto come un cane ce l'ha sulla ciotola, e guai chi mi parla o chi mi tocca, chi mi si relaziona, io mi arrabbio, no? Quindi si può essere molto da soli anche nell'assunzione del cibo. Allora, cosa abbiamo fatto delle nostre tavole? Cosa ne abbiamo fatto delle nostre tavole, del nostro mangiare, del nostro cibo? Per l'uomo assumere il cibo è sempre un rito, un atto cultuale, culturale. Il cibo, dalla preparazione alla condivisione, è un fatto relazionale. E quando diventa soltanto piacere a sé stante, allora c'è qualcosa che non va. È interessante che Gesù di Nazareth abbia dato tantissima importanza al cibo preso insieme. Per lui era occasione di rito, di culto, di amicizia. Le cose più belle Gesù le ha fatte a tavola, le ha dette a tavola. Anche con i lontani, con i peccatori, con l'alterità assoluta, con i nemici. Pensate all'ultima cena. Allora, così, ecco, teniamo presente questa distinzione tra piacere e felicità. Tra piacere e felicità. Non confondiamo. Però questo ci porta a un altro passo, un altro passaggio, un altro livello, che dà origine a un'altra parola del nostro vocabolario, che è felicità assoluta. Esiste la felicità assoluta? Ma va da sé, se già il termine felicità è messo in crisi, perché diciamo in fondo è troppo, vabbè, sì, sono soddisfatto, sono contento, accontentarsi. La felicità assoluta no. Io credo che esista la felicità assoluta. Assoluto è un termine etimologicamente molto bello. Significa in latino, la radice latina significa sciolto da, slegato. Solitamente noi pensiamo che per essere felici occorrano i determinarsi di precise condizioni. Allora, facendo questo passaggio di soglia, forse comprendiamo che la felicità non sta tanto nella situazione, ma nel mio modo di relazionarmi in quella situazione. La felicità non sta tanto nella situazione in sé, ma nel nostro modo di atteggiarci alla situazione. Guardate che questa cosa è importantissima. Questo è il grande insegnamento della tradizione buddista. Che troviamo anche nel Vangelo, in realtà. Il problema non è la tipologia del terreno. Il problema sta nel seme. Cioè non diamo colpa agli ambienti se non siamo felici. Questo è un grande inganno. Perché se aspetto che la situazione lavorativa, familiare, no? Se pensiamo che io sono infelice perché non si sono verificate determinate condizioni, non sarò mai felice, capite? Noi rischiamo di vivere una vita in attesa che si compino quelle situazioni, ma può darsi che non, anzi, molto probabilmente non si realizza. Questo non soltanto riguardo il futuro, ma anche se riguardo il passato. E avesse avuto quei genitori diversi. Sarei tutta un altro uomo. Avesse avuto insegnanti, educatori diversi. Allora sì che sarei diverso. Con quello che mi hanno fatto passare. Se avessi avuto capi diversi, o avessi... No, avanti così. Questo condizionale. Vivere di condizionali condiziona il nostro presente. Altra frase da Bacci Perugino. Però avete capito che mi piace. Ecco. È un narcisismo. Anche. Il problema è che tu potresti essere felice in qualsiasi situazione. Tu potresti essere felice in qualsiasi situazione. E se non lo sei, devi forse cominciare a guardarti dentro. E non accusare l'altro. Non accusare i tuoi genitori, i tuoi educatori, il tuo lavoro, La storia, la realtà, la vita, chiamiamola come vogliamo, dice Rainer Maria Rilke, ha sempre ragione. Il problema non è il terreno, è il seme. Il problema è che noi abbiamo un'idea di felicità ideale. Noi viviamo di idee. Noi viviamo di idee. Ma la vita non è un'idea, non è un sogno. La vita è e basta. E la vita ha sempre ragione. Tutto ciò che ci accade ha sempre ragione. Non fosse altro perché ci accade. La vita non la scegliamo, capite? Ma io posso essere felice in qualsiasi situazione. Se noi abbiamo un'idea di felicità e se non riusciamo a essere felici potrebbe dipendere proprio da quell'idea. Allora, l'insegnamento? Lasciamo andare quell'idea. Stacchiamoci, abbandoniamo. Non stiamo attaccati ai nostri sogni. Abbandoniamo i nostri sogni. Guardate che ci rovinano la vita. Noi ci alziamo la mattina pensando già di come dovrebbe essere la giornata e se la giornata non va come l'abbiamo pensata, ideata, è uno schifo tutta la giornata perché non c'è mai corrispondenza. Magari la felicità era alle porte che bussava e noi abbiamo solo lasciato aperta quella porta per cui pensavamo entrasse la felicità, ma sta bussando un'altra porta la felicità, ma per noi non esiste quella porta, non l'abbiamo messa in conto. Probabilmente la felicità ci giunge, il compimento, la realizzazione, ci giunge sempre di sorpresa. Ci giunge sempre d'altrove, in maniera inaspettata. E forse anche in maniera impossibile. Ciò che ritenevamo impossibile, noi non l'abbiamo mai considerato perché appunto, ma tanto è impossibile. E invece passava proprio di lì. Pensate l'episodio di quel bell'episodio, no, di Maria quando riceve l'annuncio dell'angelo in Luca, no? Luca 2. Ma com'è possibile? Tu mi dici che io sarò felice in questo modo, ma com'è possibile? Capite? Maria ha dovuto convertirsi e rimanere aperta all'impossibile. Jacques Derrida, grande filosofo francese, dice che il possibile è soltanto quando ci impattiamo con l'impossibile. Cioè la felicità, la realizzazione avverrà soltanto quando ci impattiamo e accogliamo l'impossibile. Ma se noi chiudiamo già a prescindere, e beh, è finita. Thich Nhat Hanh scrive, le porte d'accesso per la felicità sono numerose. Le porte d'accesso della felicità sono numerose. Se le apri tutte, la felicità ha molti modi di raggiungerti. Se invece hai chiuso tutte le porte, tranne una, ecco la ragione per cui la felicità non può arrivare fino a te. Forse quella è proprio l'unica porta da cui la felicità non riesce a passare. Non chiudere alcuna porta, anzi aprile tutte. Non legarti ad un'unica idea di felicità. Rimuovi l'idea che hai della felicità e questa potrà raggiungerti. Magari proprio oggi pomeriggio. Pensate quante persone a priori noi escludiamo perché pensiamo non siano portatori o portatrici di felicità. No? No, ma quello no. E invece poi scopri che proprio frequentando quella persona ti ha aperto delle possibilità e ti ha portato magari al compimento, alla felicità. Il chiudersi a priori per un'idea è deleterio. E così vale anche per quella situazione, quel lavoro, quella esperienza, non la faccio perché, no, e magari proprio lì è passata la felicità. Rimaniamo aperti a tutto, non chiudiamo le porte a nulla. La vita va abbracciata tutta intera, la vita va amata tutta intera. Noi siamo legati ai nostri sogni, siamo legati alle nostre idee e ci stiamo fregando da sole perché ci stiamo esautorando dalla felicità, dalla possibilità della felicità. E se io dico che la vita va accolta tutta insieme, abbracciata tutta, vuol dire che io accolgo anche la drammaticità della vita. Ad esempio una malattia, anche drammatica. E se la felicità aspetta che uso il verbo giusto. Aiutatemi, non passasse anche da quella esperienza. Mi vengono sempre in mente due personaggi. Uno è Tiziano Terzani, no? Che conoscete. Questo uomo era un uomo tutto sommato realizzato, cioè è stato uno dei più grandi giornalisti del Novecento, apprezzato dappertutto, tranne in Italia in realtà, non era molto amato in Italia. Ma in Germania, in giro per il mondo, era molto apprezzato. E questo giornalista poi poco più che sessantenne si ammala di tumore, fa di tutto per combatterlo, ma poi sa che dovrà morire da lì a poco. E trascorre l'ultimo tempo con la sua famiglia nelle colline di Firenze. E lui dice alla fine, non lo dice al figlio Folco quando lo intervista, da cui è uscito bellissimo l'ultimo libro, no? E la fine è il mio principio, la fine è il mio inizio, che ve lo consiglio. Lui dice al figlio, sai Folco, adesso, quando io so che dovrò morire, dopo aver passato e vissuto interamente questa malattia, posso dire di essere un uomo felice, compiuto, realizzato. Cioè c'è voluta questa malattia, questo limite a questo. Lui ha combattuto, poi ha aperto quella porta. Ha aperto quella porta e ha detto, è incredibile. Mi sembrava impossibile che la malattia fosse il mio compimento, la mia felicità assoluta. È tremenda questa cosa. Le fiabe ci dicono che i visitatori molesti hanno tesori nelle loro tasche. I visitatori molesti portano tesori nelle loro tasche. Accogliamoli. Accogliamoli. Christian Sanger, l'altra scrittrice francese, anche lei, malata di cancro, 50 anni, scrive sul diario, adesso comprendo, e anzi lei scrive nel suo diario, io sono, adesso non ho il testo, mi piacerebbe recuperarlo, ma a un certo punto, cita memoria, dice, non lo dico ad alta voce perché potrei essere presa per folle, ma io adesso in questa clinica di Parigi, su questo letto che mi condurrà alla morte da qui a poco, madre di famiglia, all'apice del suo successo come scrittrice, dice, io adesso posso dire di non essere mai stata così felice nei miei 50 anni. Mai. Non lo dico, lo dico a bassa voce. E chiude la frase dicendo, l'autunno, spogliando i rami, lascia vedere il cielo. L'autunno, spogliando i rami, lascia vedere il cielo. Apriamo tutte le porte per questa felicità assoluta, cioè sciolta da, dalle nostre precomprensioni, i nostri pregiudizi. La vita ha sempre ragione. Accogliamola. La vita è una. E sapete che nel Vangelo si parla di felicità assoluta? Prendo un termine particolare. Beatitudini. Non si parla di felicità. Si parla di beatitudine. La beatitudine nel Vangelo è la felicità assoluta. Voi sapete come inizia la prima beatitudine, no? Prendiamo quello di Matteo, discorso della montagna. Makarioi, makarioi, oi ptokoi to pneumati, oti auton estin e basileia ton uranon. Per chi sa solo il latino, beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati, beati, felici i poveri in spirito. Le beatitudini, la beatitudine nel Vangelo, possiamo definirla come la felicità incondizionata. Incondizionata, vedete? La felicità incondizionata, cioè assoluta, sciolta da. Cioè io sono felice senza condizione, cioè sono felice e basta. Ma perché hai questo? No. Perché hai quello? No. È possibile? Il Vangelo e i saggi, abbiamo visto, dell'Oriente, ci dicono sì. Io posso essere felice. Non sono felice perché, ma sono felice, punto. C'è un mistico, Angelo Silesio, che è un mistico dell'antichità, o meglio, della modernità, lui è del 1500, Angelo Silesio. La rosa è senza perché. Bellissimo, eh? La rosa è senza perché. Ma come si fa ad arrivare alla felicità assoluta, sciolta, incondizionata? Io credo, assieme a tutta la tradizione spirituale, che io posso essere felice incondizionatamente, perché prendo contatto con quel fondo dell'anima che mi abita. La propria sorgente interiore. Io sono assolutamente felice, cioè sono felice indipendentemente. Non perché posseggo, non perché penso o faccio qualcosa, ma perché ho preso consapevolezza e vivo in contatto con questa sorgente. Caduti tutti gli accidenti in filosofia sono le condizioni, ecco, caduto tutto ciò che mi identifica, caduto, rimane il necessario. Il mio vero sé, il mio sé autentico, il vero sé. Allora se io credo che, ecco ancora una volta, la meditazione, cioè chiamate la preghiera, il silenzio, io credo che più si frequenta il proprio centro, più si frequenta il vero sé, più si frequenta questa sorgente interiore, più siamo felici, più sperimentiamo la felicità, perché possiamo permetterci di lasciare cadere tutto ciò con cui ci identificavamo e che ritenevamo indispensabile per la nostra felicità. Tutto può cadere, tutto c'è e va bene, ne godo, ma cadesse tutto, io continuo a essere felice. Perché io sono, capite? Io sono. Gli accidenti, queste condizioni, questo possono essere la mia professione, i miei titoli, il mio partner, il mio gruzzolo in banca, il mio futuro, il mio, ognuno a metà. Cadessero tutte queste cose, io potrei ancora essere felice. La mia salute. C'è un personaggio che si chiama Francesco, San Francesco d'Assisi, che ha raggiunto questa felicità. Non è di tutti i giorni, ovviamente, questa felicità, però è possibile. Voi sapete che c'è questo passo di Fioretti molto bello, no? Dei Fioretti, dove lui torna assieme a dei confratelli, arrivano al loro convento a mezzanotte, c'è freddo, c'è gelo, non vedono l'ora di entrare all'asciutto, al caldo, e il guardiano dice: ma chi siete? Sono Francesco. Non vi conosco, andate via. Ma andate via. E Francesco dice a Frate Leone: scrivi, questa è perfetta letizia. Perfetta letizia, la traduzione è felicità assoluta, sciolta da. Tu puoi essere compiuto, felice, indipendentemente da quello che sta succedendo. Allora, forse questo episodio ci insegna che la beatitudine o perfetta libertà, perché potremmo anche chiamarla così, perfetta libertà, non risiede necessariamente nella positività della vita, non nasce dal constatare che le cose vanno bene, ma nella negatività assunta con amore. Se siamo abituati a frequentare le profondità della nostra sorgente interiore, la vita che sgorga al centro di noi stessi ci identifica pian piano con quella medesima energia, e da quegli spalti è possibile acquisire uno sguardo nuovo su tutto, anche sulla drammaticità della vita. Nella consapevolezza che tutto è già salvo. Ho citato Francesco, cito un personaggio più vicino a noi, si chiama Etty Hillesum, che è arrivata, questa ragazza di 27 anni, arriva a scrivere in quel diario che scrive prima di essere internata nel campo di Auschwitz e di morire, lo scrive tra i 27 e i 29 anni, scrive: sì, capisco il dolore, gli hanno appena comunicato che una loro cara amica, una donna che conosceva bene, ha perso i figli nella guerra che si stava consumando. E ti scrive nel diario: sì, capisco il dolore, ma la vita è bella anche se ci sono madri che hanno perso un figlio. Purché sia dato al dolore il posto che gli spetta in noi stessi. In virtù dei suoi nobili natali, il dolore diventa parte di noi e il mondo esterno ci apparirà come una serie di fattori pittoreschi, incapaci di rivaleggiare con la grande beatitudine che costituisce la parte inalienabile della nostra interiorità. Se entriamo, lei parlava di sorgente interiore. Lei dice, dentro di me c'è una sorgente. Lei ha questa consapevolezza, più si frequenta questa sorgente, più si frequenta la luce, questa energia per chi crede, questo Dio all'interno di noi, più ci lasciamo inzuppare, imbevere di questa presenza, i fatti esterni possono risultarci fattori pittoreschi incapaci di rivaleggiare con questa grande beatitudine. E per lei questi fatti pittoreschi era l'inferno che si stava scatenando, che le avrebbe ucciso i fratelli, la madre, il padre e un popolo a cui apparteneva. Consapevole che chi frequenta questa sorgente non potrà essere toccato, perché la vita non può finire. La felicità assoluta, la serenità di fondo è proprio questo, che noi siamo abitati, anzi noi siamo una vita che non potrà mai conoscere la fine, mai, perché la vita non può finire, l'ho scritto nell'omelia per domani, la vita non è il contrario della morte, la vita è fatta di nascita e di morte. La vita va avanti, comunque, attraverso nascite e morti, nascite e morti. La morte non è la fine della vita, mettiamocelo in testa. La morte è il compimento della vita. La morte biologica, quella che ci toccherà, sarà soltanto il compimento, il momento in cui verremo alla luce. Pienamente. Noi stiamo nascendo, noi adesso stiamo nascendo, la vita ci è data per nascere, ci stiamo partorendo e come tutti i parti c'è la fatica e il dolore, ma poi verrà la morte e sbocceremo in pienezza. Ora capite, se entrassimo in questa logica, se entrassimo in contatto con la vita che ci abita e ce ne lasciamo inzuppare, tutto ciò che capita, di grande anche, di bello, di drammatico, di tragico, cos'è in confronto a questo? Capite? Non è. Ecco perché è possibile vivere una felicità assoluta, perché tu sei su un piano diverso, getti sulla storia che capita e che ha sempre ragione, uno sguardo diverso. Quando la vita passa a spirito per via di dilatazione, la felicità cessa di dipendere dalle circostanze e diventa assoluta. Non si ha beatitudine, si è beatitudine. La felicità è transitoria, la beatitudine è ontologica, riguarda l'essere. Tutto appare bene, non c'è più un principio autoaffermativo. Prima parlavo, io dovrei finire, Ale? Accidenti, chiudo. No, io ho scritto qui, stiamo... che io devo finire 12.45, alle 11.45 faccio un'ora. Ah beh, ancora 10 minuti. Sì, ma dovete anche respirare un attimo, è importante questo. Devo anche respirare, no, vedete. L'India, la grande tradizione indiana, ci dice una cosa molto bella, importante. Che vi è beatitudine, quindi felicità slegata, assoluta, quando finisce il desiderio. Questa è la grande affermazione dell'Oriente, che l'abbiamo già detto prima, no? Quando finiscono gli attaccamenti, quando finisce la nostra idea, ecco, loro chiamano desiderio, io prima ho parlato di ideologie in qualche modo, quando io faccio coincidere la felicità con un'idea, è finita, perché se non si realizza quell'idea, non sono felice. Loro dicono, vi è beatitudine, felicità assoluta, quando finisce il desiderio, perché a quel punto vi è solo spirito. Le Upanishad, che sono il grande testo indù, testo sacro, quando tutti i desideri annidati nel cuore si dileguano, allora il mortale diventa immortale in questa situazione, consegue il Brahman, lo spirito assoluto. Quando tutti i desideri annidati nel cuore si dileguano, allora il mortale diventa immortale. Non identifichiamoci mai con le nostre idee. Se Francesco avesse fatto coincidere la sua felicità con quel frate che viene a aprire il portone e lui entrare al caldo, e quella situazione non si è avverata come non si è avverata, allora avremmo avuto un uomo infelice. Il desiderio. Allora una domanda che potremmo porci tutti oggi: quanto affidamento facciamo alle nostre idee, ai nostri desideri? Cioè, quanto faccio dipendere la mia felicità dal comportamento del partner? Quanto abbiamo idealizzato il partner come possibilità di realizzare la mia felicità? Io posso essere ontologicamente felice anche se il partner non coincide con le idee che mi sono fatto di lui o di lei? Forse la fine del desiderio significa vedere il presente senza perché. La fine del desiderio significa vedere il presente senza perché, o se vogliamo, godere della bellezza. La rosa è bellissima, ma è senza perché. Simone Weil si è fermata anche lei sull'Oriente, e in un suo quaderno, il primo quaderno, scrive: ogni desiderio uccide l'Atman, uccide lo spirito. Ogni desiderio uccide lo spirito. Uccide l'Atman chi desidera che non sia ciò che è. Uccide l'Atman chi desidera che non sia ciò che è. Fin qui va bene? Io non so che sono cose grosse, però poi nel pomeriggio vorrei riprendere il tema del desiderio, perché è molto importante, e affiderei la parola a Thich Nhat Hanh, proprio in quel testo che poi vi cito oggi, perché io credo che la tradizione buddista ci possa aiutare in questo. Io, attingendo a testi e a altre religioni, cerco di così arricchirmi di tutto ciò che l'Occidente non ha potuto consegnarci, no? Allora io credo che dobbiamo attingere alla sapienza, anche che può essere l'Oriente, quindi buddismo, induismo, taoismo, ma possono essere anche le tradizioni aborigene, no? Del nord, dell'Australia, cioè abbiamo bisogno di arricchirci perché l'Occidente è prezioso per molti versi, pensate alla cultura greca, ma non ci ha detto tutto, capite? È come se noi ci ostinassimo a suonare una sinfonia solo con una sezione, non so, solo la sezione dei fiati, solo la sezione dei legni. Sì, peccato che per suonare Beethoven ci vogliono tutto l'orchestra. Allora, abbiamo bisogno di essere sinfonici, capite? Abbiamo bisogno di suonare con tutti gli strumenti, di tutte le tradizioni. Togliamoci dall'idea che il cristianesimo abbia detto tutto. Ha detto molto, ma non ci ha detto tutto. I Vangeli sono preziosi, ma non c'è la verità assoluta. Dobbiamo respirare, e ossigeno c'è in Oriente, c'è nelle tradizioni aborigene, c'è, no? Io la penso così, ma penso di essere abbastanza sano, no? Pensarla così. Se no si diventa integralista. Dobbiamo essere integrali. Integrali vuol dire secondo la totalità, cioè no, una cosa, il pane integrale è perché ha accolto tutto, non ha separato, scartato qualcosa. Noi pensiamo, il grande danno dell'Occidente, aver scartato per un principio di autosufficienza le grandi intuizioni di secoli, millenni. Se non diventiamo integrali, rimarremo integralisti. Stiamo attenti. Una parola, ecco, prima di lasciare oggi pomeriggio la parola a Thich Nhat Hanh, che in realtà sono due parole. Questa parola è ancora e tradimento, ancora. Va legata in realtà forse più al discorso, bisogna tornare un po' a quello che diciamo stamattina. Ancora. Quando nasce un amore, l'unica cosa che chiediamo è ancora. È legata a quello che si diceva anche ieri sera, poi invito gli amici magari che sono arrivati questa mattina di ascoltarsi la registrazione di ieri sera, perché la parola di ieri sera era amore, quindi è un po' in nuce, c'è un po' tutto quello che andremo a dire in questi giorni. Ancora significa questo scoprire il nuovo nello stesso, il nuovo nello stesso. Allora scoprire ogni giorno il nuovo nello stesso è proprio fare esperienza dell'ancora, ancora, ancora questo corpo, ancora questo volto, ancora questo amore, ancora. Io oggi amo ancora ciò che possiedo. Agostino dice: la felicità è amare ciò che si ha. Altro bigliettino. Ma usatele magari, se quando fate i bigliettini. La felicità è amare ciò che si ha. Ancora. Il matrimonio credo che sia fondato sull'ancora, volere che questo incontro, questo volto, questo corpo si compia di nuovo, e l'amore attraverso questo ancora si comporta in maniera un po' strana e paradossale. Non si consuma. Capite? Se io frequento ancora, se contemplo ancora, non si produce consumazione, non si distrugge. Questo è il paradosso dell'amore. Aumenta, aumenta. L'ancora è premessa di ricchezza. più do amore, più do amore, più ne sono pervaso. Più do amore, più sono costruito, mi edifico come uomo e come donna. Non perderà mai chi ama. L'amore non si può perdere, non è che io amando perdo qualcosa. Cresco in umanità. Più do, più ho. Più do, più ho. Questa è una frase, qualche amico qui la conosce bene. Cioè. È la frase che Giulietta dice a Romeo in Shakespeare. Più ti do, più ho. Ancora. Ecco l'ultima parola, poi vi lascio veramente. È tradimento. Tradimento. Riprenderemo questo tema quando parleremo del perdono, perché il perdono è un'altra parola che è necessaria al tradimento. Perché la uso in questo momento? Perché questo amore che reclama di essere per sempre, questo amore che è il dono, questo amore che fa crescere, questo amore, l'amore non, comunque conosce il rischio. Guardate che, questo dobbiamo mettercelo in testa, un amore che non conosca e che non metta in conto di essere tradito, non può essere chiamato amore. Un amore che non contempli la possibilità del tradimento non è amore, si chiama violenza. Perché un amore è sempre un amore libero. Io ti lascio libero anche di tradirmi. Quindi, da una parte, ogni amore reclama di essere eterno, abbiamo detto ieri sera. Anche gli adolescenti dicono, io ti amerò per sempre. Poi, dopo 2 ore, è finita. Però nel momento deve essere questo, se no non può essere amore. Non esiste l'amore a tempo. Ok, io ti amo, ma fra 2 mesi finiamolo. No. L'amore è eterno. Però al contempo, questo è il mistero dell'amore, al contempo deve mettere in conto la possibilità di essere tradito. Recalcati dice, ogni giuramento porta in sé la possibilità dello spergiuro. Ogni giuramento d'amore, compreso quello matrimoniale, porta in sé la possibilità dello spergiuro, perché io che prometto oggi, io che ti prometto amore eterno oggi, non so come sarò fra 2 mesi, 5 anni, 20 anni, non lo so. Allora, cosa succede nel momento del tradimento? Mettiamoci dalla parte del tradito, della vittima, chi subisce. Quando c'è l'incontro amoroso, c'è la costruzione di un nuovo mondo, lo dice ancora Recalcati. Con i due, allora, io ho il mio mondo, ho la mia visione del mondo, tu hai la tua visione del mondo e sei un mondo. Se ci mettiamo insieme, se cominciamo ad amarci, viene creato un mondo nuovo. Questo chi lo sapete che è così, lo sapete. È un mondo nuovo e se nasce un figlio è ancora un mondo altro. Inimmaginabile, perché io non potevo sapere che mondo sarebbe sorto con la nascita del figlio. Quindi, ma fermiamoci nell'amore della coppia, cioè E noi ci siamo messi insieme, abbiamo giurato l'amore eterno e in quel momento è nato un mondo nuovo. Cioè il mondo visto da due non è più il mondo visto da uno. Ma questo è chiarissimo, no? Chi si innamora vede le stesse cose di tutti i giorni in maniera diversa. No? Tutto è anche più bello, no? Faccio sempre l'esempio, quando dico queste cose, a un romanzo che amo molto, il più bel romanzo, ha scritti due, perché lui scrive i racconti, Dino Buzzati, no? L'autore del Deserto dei Tartari, in realtà ha scritto Un amore, si intitola così, il primo romanzo, dove lui dice, mette in bocca al protagonista di questo romanzo, questa frase, no? Cioè lui un giorno si innamora di una prostituta con cui andava, si innamora, e nasce questo amore e lui la porta nella sua auto, una decapottabile, no? In autostrada, e scrive, dice, ma io questa strada l'ho fatta tutti i giorni, per anni, ma adesso mi sembra... Vedo le colline, vedo gli alberi, i fiori vicino, cioè per me è bellissima questa, eppure è una vita che sto facendo la stessa strada. Capite? Col due nasce un mondo nuovo. Il tradimento è è un disastro, ecco, per il tradito è un disastro. Etimologicamente disastro è proprio il cadere degli astri, delle stelle, cioè quell'universo che avevamo costruito adesso si infrange, si rompe, cade un mondo, con il tradimento cade un mondo, quando si vive l'abbandono e la perdita di quel mondo. Col tradimento si perde il mondo a due. È un disastro. Una poesia che trovo bellissima, di un poeta spagnolo, Miguel Dors si chiama, Miguel Dors. Assolutamente sconosciuto in Italia, però un grande poeta, scrive... Probabilmente lo scrive dopo un abbandono, dopo un tradimento. Nella cena mi avanza mezza pizza. Che sensazione strana. Dietro al vetro la notte, il mare, agosto, che tristezza. Mi avanza mezzanotte. Mi avanza mezza luna, mezzo mare. La parte che aspettava a te di quel nostro noi. E mi avanza e mi manca mezzo io, perché mi manchi tu mia mezza vita. Se l'amore, come detto sopra, è possibilità di portare la luce nella notte, e poter dire non sei solo, eccomi, l'essere traditi significa precipitare nel buio della notte. Nessuno ascolta più il mio grido. Io invoco e nessuno mi risponde. È qui che si verifica il trauma, la ferita. Quando il volto di chi ritenevamo familiare aveva fiducia, si rivela altro da quello che immaginavamo, allora c'è il trauma. L'altro diventa irriconoscibile. E la ferita inferta a quel volto. Tu, traditore, mi hai consegnato alla morte del mondo. Tu per me sei stato un disastro. E tu per me adesso sei morto. Tu per me non esisti più, perché è morto quel mondo che vivevamo insieme. Allora la domanda a questo punto è possibile il perdono? È possibile perdonare? E guardate che anche l'etimo di perdono è molto bello. Perdono deriva da iperdono. È possibile, a questo punto, fare un iperdono all'altro, al traditore. Ma di questo ne parleremo più avanti.